Touching.
In altre parole.
Ci ha di nuovo raggiunti qui in studio questa mattina la nostra ospite di questa settimana. Per noi un grande piacere averla qui con noi. Sto parlando di Francesca Rigotti. Lei è filosofa, saggista, docente universitaria, ha insegnato a Göttingen, a Zurigo, all'Università della Svizzera Italiana a Lugano. Francesca Rigotti, buongiorno, bentrovata.
Buongiorno a lei e a tutti.
Allora, ieri noi siamo partiti dall'attentato di Mosca e abbiamo fatto una lunga riflessione agganciandoci al festival Agora di Omegna e alla relazione del professor Umberto Curi. Siamo partiti dal film Gli anni di piombo, ma insomma l'abbiamo fatto perché il proposito che ci siamo dati era quello di capire perché certe cose accadono e soprattutto insomma si parlava proprio dell'atto terroristico. L'abbiamo fatto anche da un punto di vista storico, ricordando anche la battaglia di Algeri. Però proprio da qui noi vorremmo continuare però su una diversa riga, in qualche modo, che però poi ci riporterà forse allo stesso discorso, ed è prendendo spunto dall'articolo che leggevamo ieri in rassegna stampa di Beppe Severnini sulle rimozioni della guerra. Lui parlava della nostra ansia collettiva di oggi che ci porta a una distrazione progressiva. Francesca Rigotti, lei cosa ne pensa?
Allora, l'articolo di Beppe Severnini praticamente ci accusa, forse accusa anche se stesso, di ignavia, per usare una parola poco usata, cioè di una specie di pigrizia mentale e soprattutto un richiudersi in noi stessi, nel proprio giardinetto, avrebbe detto Voltaire. E dice lui, adesso la gente pensa al pranzo di Pasqua, pensa alla caccia alle uova, insomma.
Ieri per esempio, solo per dire, uno dei temi ricorrenti era il fatto che ci sarà brutto tempo a Pasqua e quindi probabilmente non avremo così tanto turismo, che sicuramente è un problema.
Però diciamo che ce ne sono anche altri. Ma allora, tanto per fare aneddotica, io ieri pomeriggio ero al convegno sulla longevity, nell'aula magna dell'USI, ecco, e un signore diceva: abbiamo due grandi problemi, il sovrappopolamento e la crisi ecologica, che è verissimo, come dire, però ne abbiamo anche altri.
Sì, ieri Repubblica titolava bombe alle porte dell'Europa, dunque.
Ecco, e anche lì però è un po' di terrorismo mediatico, no?
Anche questo.
Ecco, se tu abiti in un bel paesino della Valle in Tasca, se ti senti più tranquillo, se stai a Parigi, a Londra, come dire, magari anche a Berlino, hai i tuoi problemi. Allora ci dice che siamo degli ignavi e che rimuoviamo e pensiamo agli affari nostri. Allora mi viene da rispondere, secondo lei, la prego, ci dia una soluzione. E Severini dice un po' la stessa cosa che dicevamo noi ieri, pensare, infatti dice accendere quella cosa che sta in mezzo alle orecchie, cioè il cervello, un po' più nord, ma insomma un po' più su, e pensare. Ma come dire, io credo come tutti, io mi dispero, mi si fonde il cervello nel cercare qualche cosa, non dico una soluzione, ma qualche cosa che possa aiutare. E pensavo a questa ignavia, questo delegare, però questo è anche una delle caratteristiche della democrazia, e questo l'aveva individuato Tocqueville nel 1844, quando dalla Francia compie un memorabile viaggio negli Stati Uniti e scrive al suo ritorno, ma ci sta 6 mesi, capisce tutto, quell'uomo era un genio, e scrive La démocratie en Amérique, e dice che una delle caratteristiche è proprio quella della delega, ma non soltanto nel momento del voto, ma in generale. A quel punto tu diventi un... dopo che hai compiuto il tuo dovere civico del voto, ti chiudi, è esattamente quello, ti chiudi nel tuo giardinetto e, come dice Severnini, coltivi le rape, vai a lavorare, dici come spenderò i miei soldi. È anche un vantaggio questo, di non essere continuamente sulle barricate. Dice invece il filosofo Raymond Baudet in un altro contesto, dice la democrazia è grigia, non è l'epoca delle passioni rosse, delle passioni forti per cui vai sulle barricate con la bandiera.
E rivendichi,
perché hai avuto, cioè hai questo sistema liberale, pluralista, liberale in un senso economico, insomma, in senso politico, però eserciti questa specie di delega del... Ecco, allora se non cioè da una parte continuiamo a esercitare la nostra delega, a usare il voto, quello che possiamo fare, comportarci da cittadini. Dall'altra però dobbiamo veramente accendere il cervello e sì andare a rattoppare gli effetti, no? Come nella malattia, ti do un calmante, però ovviamente dovremmo andare a cercare le cause, dobbiamo capire perché in una parte del mondo veniamo, perché qui siamo nelle democrazie europee, veniamo visti invece come il nemico, uso la parola il diavolo, veniamo visti come una forma di governo, di dominio invece negativa, da sostituire con la Umma, con questa specie di Islam diffuso in tutto il mondo, in cui tutti aderiremo ai principi del Corano. Allora, l'Islam e il cristianesimo hanno in comune il fatto di essere religioni missionarie, devono convertire. Ci sono un sacco di altre religioni sulla terra che invece si fanno gli affari loro, cioè hanno il loro pubblico, i loro devoti, compreso l'ebraismo, e stanno lì tranquilli, come dire, no, non devono diffondere il verbo. Questa cosa della missione che abbiamo poi portato anche nel linguaggio politico, economico, la mission, cioè la mission di fare questo e quell'altro. Ma attenzione quando si usano le parole. La missione comporta questa idea di essere investiti di un incarico e dover andare armati a diffonderlo anche con le armi, perché anche i cristiani alle crociate. Ma
volevo dire, questo ci riporta anche un po' alla storia del passato.
Esattamente, ne hanno combinate di tutti i colori, con le armi, col fuoco soprattutto, perché non bisognava spargere sangue. Allora si mettevano le persone sull'auto da fè e si bruciavano, così non c'era spargimento di sangue, che è anche molto ipocrita questa faccenda. E a noi sfugge questa forte dimensione del dover convertire gli altri. Cioè, noi, dico, guardo in faccia a lei, che ho il piacere oggi che possiamo parlare guardandoci negli occhi, come dire, preferiamo essere tolleranti, preferiamo essere consensuali, preferiamo vivere tranquilli, in pace, senza darci troppo disturbo, insomma, una volta imparate le regole della civile convivenza, ma io non devo convertire lei e lei convertire me. Possiamo anche litigare, possiamo anche discutere, dobbiamo discutere, ma non dobbiamo incendiarci i vicini, i giardini, lei, io, suo e
certo,
lei mio.
Ma adesso perché si parla del discutere, no? E prima si parlava anche delle democrazie, del fatto che le democrazie sono grigie. Mi è venuto anche in mente, però pensando anche alla nostra religione, che oggi un po' i nostri valori sono anche molto in crisi. Allora, le democrazie, per esempio, sono in crisi, i nostri valori democratici, il fatto che i cittadini possano delegare e possano votare, ma si va sempre meno al voto, in verità. Ci sono anche tutta una serie di valori, no, che hanno sempre contraddistinto, diciamo, un po' il nostro vivere sociale, politico, che oggi in qualche modo vengono meno e vengono forse ulteriormente minati in questa situazione geopolitica che viviamo oggi, per cui è ancora più difficile in qualche modo trovare, non dico dei punti di riferimento, ma forse anche la forza per un confronto che possa essere costruttivo. Invece vediamo che spesso i confronti o i dibattiti che abbiamo si arenano sempre un po' poi su due fazioni, su due fronti, giusto o sbagliato, nero o bianco, no? ci si radicalizza sempre molto su due posizioni opposte.
Sì, siamo arrivati a questo bipolarismo, ecco. Perfetto, chiamiamolo così, in cui si arriva anche al voto, a quei 49,99%, poi il candidato opposto vince per il 50,03%, che è completamente assurdo, vuol dire che la popolazione è veramente dimidiata, 50 di qui e 50 di là. Dov'è la maggioranza? Viene in crisi anche il concetto di maggioranza. E poi, vede, allora, io su quello in questo momento punto sono Ancora forse più del procedimento democratico, che consiste poi nel mettere il foglietto elettorale nell'urna, sui diritti umani. Ecco, sui diritti umani mi sembra questo un valore a cui potremmo attaccarci ancora più, con più forza. Il problema è che di nuovo da lì arrivano le critiche dal cosiddetto mondo non occidentale, sono i vostri valori, non sono universali. Questo è un vecchio discorso, no?
Certo.
No, non è vero, saranno anche nati in Europa, poi consolidati con altri elementi venuti da altre culture, eccetera, ma sono valori universali e sono anche valori antichissimi, perché si rifanno alla cosiddetta regola d'oro: non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te, fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. Che questo non sia universale, non ci credo. Questo è stato la base di tante religioni, lo è ancora, ed è una regola di comportamento talmente semplice. Cioè, ma pensaci, vorresti essere bombardato dalla mattina alla sera in casa tua? Vorresti non godere, non poter votare perché sei una donna, tutte queste cose. Allora, a me sembra che potremmo insegnare anche queste cose così semplici, e però poi li chiamiamo diritti dell'uomo, spieghiamo che c'è stata una convenzione, che c'è stata dopo la Rivoluzione Francese, che c'è stata nel 1948, e ci sono ancora pochi paesi che non aderiscono alla convenzione del 48 dei diritti dell'uomo perché non li ritengono adeguati alle loro culture. Ecco, ma leggeteli, ma studiamoli, guardiamoli, che cosa c'è che non sia adeguato a un comportamento comune. Ecco cosa potremmo rispondere a Severnini, insomma, se avessimo la voce.
Io vorrei rilanciare ancora però sul tema di Severnini, perché magari ci darà lo spunto per domani, perché Severnini, insomma, a me sembra che nel suo commento si rivolga a noi comuni cittadini, no? E quindi al fatto che noi magari siamo indifferenti e cerchiamo rifugio nelle nostre, diciamo, nei nostri problemi quotidiani, che poi sono delle inezie se paragonati, insomma, a quella che è la realtà geopolitica attuale. Ma un po' forse questo suo commento editoriale andrebbe rivolto anche alle classi politiche di oggi, forse, che non sono sempre così adeguate alle sfide dei tempi. Potrebbe anche questo essere un punto.
Potrebbe essere un punto. Allora, a proposito dell'indifferenza dei cittadini, diceva Antonio Gramsci, odio gli indifferenti, che voleva dire prendete posizione. Schieratevi, ecco, pensateci bene, appunto, e poi mettetevi da qualche parte, non fate il popolo, appunto, degli indifferenti. E questa mi sembra una nobile iniziativa. Dopodiché, dopo che non siete indifferenti, entrate in politica, però lì avremo bisogno di persone, diceva sempre Gramsci, preparatevi, perché avremo bisogno di tutta la vostra intelligenza e preparazione.
E su questo noi chiudiamo questa mattina, ma sarà lo spunto per la nostra discussione sicuramente di domani. Grazie Francesca Rigotti.
Grazie
per essere
voi.
Stata con noi, e noi adesso diamo spazio al Radio Giornale.
Rete 2.